With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Nel buddismo, una persona che si dedica al raggiungimento dello stato di Buddha, ovvero il completo risveglio spirituale, viene chiamata Bodhisattva. Come il buddismo non è uno, ma ha una sua peculiare molteplicità di tradizioni, così esistono tantissimi Bodhisattva, i quali talvolta ricoprono ruoli che in parte potremmo associare a quello delle sante e dei santi della tradizione cristiana. E così esiste fra i molti anche una sorta di trinità di Bodhisattva. Il ruolo di questi tre è di proteggere il Buddha Gautama ed ognuno di essi in persona una caratteristica del Buddha stesso. C'è Manjushri, manifestazione dell'infinita sapienza, Avalokiteshvara, che simboleggia la compassione, e Vajrapani, che rappresenta la potenza. Vajrapani è una figura antichissima, forse scaturita dalla divinità induista Indra, e la cui rappresentazione è, accanto a quella del Buddha, tra le più diffuse nei luoghi di culto. Il suo nome significa Vajra nella mano, dove Vajra è un bastone di fulmini o di diamanti. In alcune rappresentazioni, Vajrapani viene mostrato con un fisico muscoloso ed atletico, e al posto del Vajra tiene uno strumento più simile ad una clava. Queste sono le rappresentazioni dell'arte del Gandhara, un fenomeno quasi unico di commistione di stili diversissimi avvenuto a causa dei contatti fra numerose culture che avvennero tra il primo secolo avanti Cristo e il quarto quinto secolo dopo Cristo in un'area chiamata appunto Gandhara che si trova all'incirca nell'odierno Pakistan. Le culture che si incrociarono erano principalmente quella iranica, quella indiana e quella greca. Fu proprio l'iconografia greca la causa del restyling di Vajrapani, che venne mescolato con un altro personaggio potente, il semidio greco Eracle, o, come lo conosciamo attraverso il latino, Ercole. Io sono Costanza, e oggi con Sergio affronteremo la fatica di raccontare Ercole, quello con i muscoli e quello con le stelle. Benvenuti ad Astronomiti.
Dato che parliamo di fatiche, oggi la fatica è quella di trovare Ercole e trovare delle stelle che possano avere veramente un certo tipo di interesse.
Quindi praticamente abbiamo una costellazione un po' poco vivace.
Diciamo che è uno di quei casi in cui il prestigio del personaggio e della figura mitologica non va di pari passo col prestigio della costellazione. Mettiamola in questo modo. Per cui ovviamente ne parleremo, ne daremo un po' un'occhiata, ma vedremo anche che gli oggetti veramente interessanti sono molto di meno, quindi andremo poi ad approfondire qualcos'altro. Intanto però facciamo la solita panoramica. Ercole si trova di nuovo un po' su quel percorso che avevamo iniziato a fare senza accorgersene, cioè nei giorni passati, negli episodi passati.
Fammi prendere l'astrolabio.
Brava ragazza. E in questo caso abbiamo la costellazione di Ercole, che in realtà dal punto di vista dell'estensione è abbastanza estesa come copertura, che si trova tra la Lira e il Bote. Bravissima. In particolare, se puntiamo Vega da un lato e Arturo dall'altra, Ercole lì in mezzo. La cosa più semplice è identificare le quattro stelle che costeggiano, diciamo, che definiscono il torso del gigante.
Non
è un gigante, però stavo pensando a Gilgamesh e mi sembrava che Gilgamesh fosse indicato anche come gigante, perché si pensa che Ercole, la figura di Ercole veniva riconosciuta anche come Gilgamesh. Gilgamesh o Gilgamesh.
Non lo so, non sono sumera. Non abbiamo in madrelingua, magari poi qualche studioso, studiosa di cultura
potrà venircelo a dire.
Assiro, sumero, assiro, babilonese, infatti, magari ci può dire qualcosa a riguardo.
Infatti, allora, dal punto di vista della rappresentazione, Ercole in realtà, visto sull'astrolabio, visto sulle mappe, è letteralmente a testa in giù. Nel senso che quello che vediamo, appunto, quelle quattro stelle rappresentano il corpo, nella parte superiore, quindi verso lo zenith, verso la parte centrale del cielo, troviamo le gambe, di cui una è piegata,
come se
facesse un ginocchio.
Sì. E quindi lui sta tipo svaccato al contrario.
Lui in realtà è come se avesse un ginocchio alzato, un braccio sollevato che tiene una clava e l'altro che tiene lo scudo, o uno scudo, okay. Comunque a difendersi. Quindi questa è all'incirca la posizione con cui viene rappresentato il buon Ercole. In realtà accanto a Ercole c'è anche un'altra costellazione di cui poi parleremo più avanti, che si chiama Corona Boreale, ma in linea di massima quella è la posizione, quindi lo si riesce a distinguere in questo modo. Quindi come distribuzione è la solita che abbiamo già visto per altre costellazioni, quindi nord-ovest in primavera, più alta durante l'estate, verso le 9 di sera, mentre avremo un calo verso nord-ovest verso novembre. Quindi in realtà ho detto nord-ovest prima, no, nasce a nord-est in primavera e tramonta a nord-ovest.
Allora, verso... girando adesso l'astrolabio, sì, la vediamo tranquillamente.
Sì, tutta la parte estiva, quindi in questo momento è assolutamente visibile. Per trovarla, diciamo che nella prima metà di giugno si guarda verso sud a mezzanotte, quando è in opposizione al sole.
Ok.
Questo giusto per dare un po' di informazioni. Le quattro stelle centrali vengono anche chiamate la chiave di volta, come definizione.
Perché? Ok, scusa, una domanda sciocca in realtà. Perché? Perché gli piaceva chiamarle così? Mi sembra di capire che più o meno i motivi sono sempre quelli.
Bravissima. In realtà, Ercole, dicevo, non ha... stelle molto luminose, vedremo che la più luminosa ha una 2,81 di magnitudine, quindi assolutamente non tra le più luminose, ma ha delle stelle molto, molto grandi. Ce ne sono addirittura 7 che vanno oltre 100 volte la dimensione del Sole.
Ok, quindi giganti.
Sì, quantomeno giganti. Abbiamo addirittura la Alfa, che si chiama Ras Al Jeti, la testa dell'uomo in ginocchio, la traduzione, che è una super gigante rossa, variabile, che è 400 volte le dimensioni del Sole.
Piccolina.
Quindi abbastanza grandicella, e si trova a circa 400 anni luce, 380-400 anni luce. Però, ad esempio, è una variabile irregolare che sta tra i 3 e i 4 di magnitudine.
Quindi in realtà molto poco luminosa.
Sì, noi non la vediamo benissimo. Cioè sì, la si vede a occhio nudo, ma non è una stella che risalta. È una variabile irregolare, quindi non ha una grandissima regolarità, ma è anche questa un sistema doppio. O in realtà potrebbe essere... è più probabile che sia un sistema almeno quintuplo, nel senso che noi come al solito risolviamo una gigante gialla, che è una super gigante rossa, che è la principale, e abbiamo una seconda, una nana bianco-gialla, ma in realtà la seconda componente è probabilmente altre compagne, quindi è molto probabile che sia un sistema quantomeno quintuplo.
Quindi quasi un piccolo cluster.
Sì, sì, sai bene che in realtà il nome cluster ormai
rappresenta un'altra cosa.
Per cui è un sistema stellare. Avevi detto giusto una volta quando avevi detto un sistema stellare.
Sì, un sistema stellare un po' più grande di quelli che abbiamo visto finora, mi sembra.
Esatto.
Cioè un po' più nutrito.
Sì. Poi in realtà, sai, in molti casi non lo sappiamo ancora, perché potrebbero esserci anche altri sistemi stellari che semplicemente non siamo ancora riusciti a risolvere. La più luminosa, invece, è la stella Zeta, che si chiama Rutilicus. La curiosità di questa stella, appunto, si chiama Rutilicus, e vedo la tua espressione da questo punto di vista, è che il nome deriva probabilmente da Rutellum. Tu adesso dovresti anche vedere il mio schermo, così tra poco ti faccio vedere qualche immagine.
Sì.
Che deriva da Rutellum, e Rutellum dovrebbe essere diminutivo di Rutrum, ovvero da quello che leggo, uno strumento tagliente usato nell'antica Roma, perché Ercole, almeno nelle prime rappresentazioni, veniva mostrato con questo strumento.
Con questo rutrum, che io, dimostrando una grandissima preparazione archeologica, non riesco molto a...
A immaginare.
A immaginare, male. Esatto.
Intanto ti sto indicando in questo momento la Z, e come vedi è la più, quella indicata come più luminosa. Si tratta di una subgigante gialla che è diventata ormai una stella gigante, cioè ha abbandonato viene chiamata la sequenza principale, quindi il suo periodo di vita principale, e sta evolvendo in un'altra, in una stella gigante. Ha anche lei una compagna, Z Hercules B, che è poco più piccola e poco più fredda del Sole. A me vi diverte sempre quando viene detto più fredda, perché stiamo parlando di stelle, quindi più freddo.
Sì, più freddo.
Cioè, diciamo meno calda. Meno calda.
Più fredda del Sole, cioè che tecnicamente è vero,
è
però...
È giusto, però non mi viene da dire.
Ci viene da pensare, ma allora è fresca. No,
No, e in questo caso è ben più piccolo il Sole, cioè stiamo parlando di circa 0,62 di luminosità, 0,62 la luminosità del Sole, è un po' più piccola e ruotano tra di loro a 34,5 anni, in 34,5 anni, quindi questo giusto per dare qualche dimensione. Ecco, volevo soffermarmi un attimino sul discorso delle stelle che ruotano tra di loro, perché è un argomento che ho citato varie volte, perché abbiamo parlato più volte delle stelle doppie, però su una cosa forse non sono stato abbastanza chiaro, perché quando noi abbiamo stelle e pianeti, quindi la Terra che ruota intorno al Sole, la Terra ruota intorno al Sole.
Sì, e ruota su se stessa.
Spesso, sì, quella è la rotazione, adesso non ci interessa.
Stavo pensando magari anche
l'esterno. Sì, ma quello sì, assolutamente, ma non è quello che ci interessa. Ci interessa invece un altro discorso. Quando noi parliamo di rivoluzione, quando parliamo di due masse di gravità, non è che una ruoti intorno all'altra, in realtà ruotano intorno a un centro di gravità, Battiato, ormai lo citiamo ogni
volta. Sì, esatto, un centro di gravità che potrebbe però in questo caso forse non essere sempre permanente.
No, è permanente, ma non si può, è diversa la posizione, nel senso che il centro di gravità è strettamente legato alle masse, come la forza di gravità. Se le masse sono simili o comunque sono paragonabili, tipicamente con le stelle è molto più facile che avvenga rispetto ai pianeti, il centro di gravità non è detto che caschi al centro di una stella e quindi l'altra le ruoti intorno. Potrebbe cadere in uno spazio che si trova tra le due stelle. Quindi le stelle ruoteranno non una attorno all'altra, ma entrambe intorno a un centro di gravità esterno.
Esterno, che potrebbe essere più vicino ad una delle due, quindi le due stelle avrebbero una rotazione diversa.
Allora, per non essere più vicino a una delle due, le due stelle devono essere identiche in massa.
E quindi tendenzialmente è il più delle volte, così come ho detto.
Esatto, esattamente. Bravissima. Nel caso in cui ci si trovi in una situazione come quella di un sistema solare, la massa della stella è talmente più grande della massa dei pianeti che il centro di gravità si sposta internamente, è talmente vicino alla stella che in realtà è interno alla stella.
Ok.
Ok? Quindi si sposta così tanto da essere in quella direzione.
Perché chiaramente se una stella ha una massa più...
Ha una massa talmente più grande ha una forza di gravità maggiore, quindi maggiore la sua forza di gravità. Ora, ovviamente, la sto semplificando tantissimo, sono ovviamente leggi che sono ben schematizzate, ben calcolate, cioè si può sempre calcolare qual è il centro di gravità attorno a cui ruotano due elementi nel momento in cui si hanno le loro masse, le loro distanze a disposizione, ma questo è cosa. Sono comunque funzioni di massa e distanza, sostanzialmente. Però mi interessava dirlo perché spesso e volentieri diremmo ruotano, hanno una gemella, sono un sistema solare o un sistema stellare, ma non avevamo specificato che non è detto che una ruoti intorno all'altra. Può succedere che ruotino insieme intorno a un centro.
Ma nel caso invece di un sistema planetario non succede questo?
se intendi il sistema planetario come il nostro, succede, ma essendo il Sole, avendo una massa molto più grande dei pianeti, il centro di gravità si sposta nel corpo del Sole.
Ok, quindi non è possibile che ci sia una forma magari minuscola, infinitesimale, di rotazione da parte del Sole, rivoluzione, scusa, da parte del Sole rispetto ai suoi pianeti.
In realtà no, ma perché semplicemente la differenza di massa è troppo grande.
Ok, però se invece appunto se,
ci fosse un'altra stella, se ci fosse un'altra stella gemella del Sole o più grande o più piccola, si avrebbe una rotazione, un movimento che coinvolgerebbe un centro posto
all'esterno,
non a metà strada, ma potenzialmente anche esterno al Sole.
Okay.
Poi questo implicherebbe una marea di casini su tutte le altre orbite, perché
vabbè, è chiaro che non sarebbe la stessa situazione che abbiamo adesso nel sistema solare.
Esattamente.
Probabilmente però, saremmo bruciati male.
Quello probabile. Così come, se ci pensi, anche il sistema Terra-Luna ha una situazione di questo tipo. La differenza tra la Terra e la Luna, la Terra ha una massa tale per cui è la Luna che ruota intorno alla Terra. Okay. Però ricordiamoci. Esatto. Ed è stato scoperto dallo stesso Halley, quello della cometa,
sì,
quello che è stato
assediato, certo,
da cometa, nel 1714. Considera che questa massa globulare contiene qualcosa come 300.000 stelle ed è assolutamente il più luminoso di questa tipologia visibile nel cielo boreale, mentre nel cielo australe ce ne sono di molti di più e molto più visibili. Questo perché tendenzialmente sono più vicini al centro della galassia. E il centro della galassia rispetto a noi è più spostato verso l'emisfero australe, quindi se ne vedono più in quella posizione. Questo si trova a circa 25.000 anni luce da noi ed ha un diametro di circa 100 anni luce. Questo sempre per dare qualche dimensione. Oltre all'M13 c'è un secondo ammasso globulare che si chiama M92, che ti sto sempre mostrando.
Che è più denso, mi sembra.
Sembra più denso, esattamente, bravissima. È più piccolo ma con una densità maggiore e contiene circa 29.000, e si trova a circa 29.000 anni luce ed è probabilmente datato a circa 14 miliardi di anni fa, cioè a 14 miliardi di anni, molto probabilmente, ed è il più antico ammasso globulare da noi
conosciuto. Che noi conosciamo.
Esatto. Infine, altro oggetto che ci interessa è una bellissima nebulosa planetaria che si chiama Abel 39.
Che è un... tondo.
È un tondo
con una stella al centro.
Perché è una nebulosa planetaria. La stella al centro è la stella che ha espulso i gas e che la illumina e che da qui è circondata. Quindi è esattamente la stella originale. Stiamo parlando di una stellina di magnitudine 15,7.
Quindi piuttosto...
assolutamente non visibile a occhio nudo.
Piuttosto insignificante.
Sì, diciamo di sì. Assolutamente non visibile a occhio nudo, ma ad esempio questa nebulosa planetaria ha un diametro di ben 5 anni luce. Cioè tutto questo ammasso di gas ha un diametro di 5 anni luce, quindi estremamente grande.
E si trova piace poi perché è sul blu. Sul blu celeste.
Per chi la volesse...
Sembra un po' un ectoplasma.
Sì, una cosa del genere. Per chi la volesse osservare, si trova poco distante, sempre dalla stella Z. Quindi la si trova all'incirca in questa zona. Ercole poi presenta parecchi sistemi planetari, addirittura 8 stelle in cui sono stati trovati dei sistemi planetari. In tutti i casi, in buona parte dei casi, stiamo parlando di pianeti di solito gioviani, quindi pianeti gassosi.
Come Giove.
Avevamo già detto, come Giove o comunque secondo quella logica. E proprio perché su Ercole non abbiamo tantissime cose in più da dire, per capirci, in una serata stellata... Su Ercole ci si fissa giusto il tempo di dire, oh, quello è Ercole, ah, ok, quello è Zeta Hercules, ok, andiamo a vedere il cigno. Di solito si fa una cosa.
Guarda lì, c'è Deneb.
Beh, sai, c'hai Vega lì accanto, c'hai Albireo nel cigno, mi dicendo non ti
c'è
stai
lo
a perdere
fiuco
sicuramente.
Sotto, non lo so se lo fiuco è una cosa.
Lo fiuco non me lo ricordo com'è, ma ne parleremo sicuramente.
Però l'ho visto nella foto.
Esatto. E però siamo appunto, da una parte abbiamo il bote comunque con Arturo, dall'altra abbiamo la lira e poi ancora il cigno, difficile che perdi tempo a guardare le stelle di Ercole, a meno che proprio tu non desideri approfondire alcuni oggetti di spazio profondo e hai un telescopio adeguato per guardarli. Ma approfittiamo di questa cosa, visto che abbiamo spesso parlato di sistemi planetari, visto che abbiamo detto che la ricerca dei pianeti è in questo momento una delle frontiere dello studio dell'astronomia, dello studio dello spazio profondo, parliamone un pochino di più. Allora, in Ercole abbiamo detto non ci sono sistemi con pianeti terrestri, o comunque non sono particolarmente famosi, ma la ricerca di pianeti di tipo terrestre è una delle cose più affascinanti, interessanti che si è fatto negli ultimi decenni. E da questo punto di vista, una missione molto importante è stata la missione Kepler.
Che ha un nome, che è già tutto un programma.
Ovviamente si fa sempre qualcosa in onore di qualcuno quando si fanno queste cose. Allora, cos'è la missione Kepler? La missione Kepler è una missione lanciata dalla NASA, fa parte del programma di Discovery, ovvero uno dei programmi di scoperta di pianeti e di sistemi, e nel caso della missione Kepler, lo scopo specifico della missione, perché ricordiamoci che ogni missione ha uno scopo ben preciso, ben determinato, non è che si mandino gli oggetti fuori e si dice ok, adesso guardiamo cosa c'è.
Interi patrimoni di stati e nazioni, così, andiamo a vedere
così,
che c'è.
No. C'è uno scopo, c'è sempre uno scopo ben preciso. Nel caso della missione Kepler, lo scopo è andare ad esaminare un'area di cielo ben definita e alla ricerca di pianeti simili alla Terra in orbita, e questa è un altro scopo importante, attorno a stelle il più possibile simili al Sole, dove quindi ci sia un'area abitabile. Ti ricordi che tu stessa mi avevi chiesto qualche episodio fa se ci sono aree più o meno abitabili in cui
certo,
c'è la possibilità?
Certo.
Ecco, considera che una delle teorie, uno degli aspetti più importanti in questi ambiti è il fatto che ci siano più teorie relative alla possibilità che la Terra sia rara o meno. Come tipo di pianeta, cioè ci sono due teorie, una in cui che dice che la Terra è in realtà molto comune, come
c'è
tipo
di pianeta che ce n'è tantissimi, però
esatto,
probabilmente noi non li raggiungiamo perché sono magari molto lontani,
questo a prescindere. E dall'altro
se no ce ne saremmo già accorti, dici.
Esatto. No, è che proprio le distanze non sono praticabili. Dall'altra parte, che la Terra sia una condizione talmente eccezionale per cui in realtà i pianeti di tipo terrestre che possono ospitare la vita sono pochissimi. Queste sono due teorie.
E sempre, come avevamo detto quell'altra volta quando abbiamo parlato dei pianeti tipo terrestre, la vita, perché noi comunque definiamo la vita secondo una certa, secondo certi parametri, e magari... Mm-hmm. Una specie aliena che vive su un pianeta gioviano la percepisce.
Se mai esistesse, non sarebbe sicuramente in questo momento, appunto, scopo di questo tipo di missioni, perché non avremmo neanche l'idea che possa esistere. Quindi diciamo che questo tipo di missioni sono alla ricerca di qualcosa che sia simile alla vita come la conosciamo noi. Per fare questo, letteralmente, bisogna cercare stelle che siano in una certa fase della loro vita, pianeti che si trovino entro una certa distanza, quindi non troppo vicini perché sarebbero inabitabili per il caldo, o non troppo lontani perché sarebbero inabitabili per il freddo, e in una certa fase della loro esistenza. Quindi sono tanti fattori.
Deve esserci una stella che ha caratteristiche, diciamo, anche analoghe a quelle del nostro Sole.
Esatto, quindi di solito si cerca di partire con nane gialle o comunque con dimensioni simili. L'area di cielo che è andata a cercare la missione Kepler è l'area nella zona delle costellazioni del Cigno, della Lira e del Drago. Quindi, come vedi, siamo comunque in questa direzione, un po' spostati rispetto ad Ercole.
Sì.
Ma Allora, in cosa consiste la missione Kepler? Consiste in un telescopio lanciato nello spazio.
Così, ovviamente. Proprio tipo...
No, non lanciato così. Lanciato in orbita solare. Attenzione, non orbita terrestre, ma orbita solare. Vuol dire che è stato lanciato intorno al Sole in una orbita lievemente più lenta rispetto a quella terrestre. Considera che la Terra ovviamente fa 365,4 giorni. Kepler ruotava in circa 372 giorni intorno al Sole. Mm. Okay. Stiamo parlando di una missione lanciata nel 2009.
Ok, quindi...
Più di 10 anni fa.
Sì, non ci stavo pensando.
Più di 10 anni fa. Come funziona questa ricerca? Perché non è che, l'abbiamo detto più volte, stiamo parlando di oggetti lontanissimi, stiamo parlando di oggetti che non possiamo osservare visivamente. Hubble, per capirci, che è il telescopio più famoso, non è in grado di identificare pianeti. Ok, come funziona? Se ti ricordi, avevamo accennato a questo discorso parlando delle variazioni negli spettri luminosi.
Sì, okay. Certo, cioè i cambiamenti a livello di onde luminose ci possono mm-hmm. informare sulla presenza o assenza di qualcosa nello spazio.
Esatto, quindi la cosa terribilmente affascinante è che cosa faceva Kepler? Puntando il cielo andava a vedere quanto la luminosità di determinate stelle variasse nel tempo, con che periodo, e se questa variazione di luminosità potesse essere compatibile con pianeti di una certa massa. E in base a questi calcoli, quindi calcolo percentuale, calcolo di quanto variava in percentuale, eccetera, si decideva se poteva essere papabilmente presente uno o più pianeti di questa tipologia.
Ma perché parli al passato, quindi questa missione...
Perché Kepler è finita. Kepler è finita nel 2015.
Quando? Ah, nel 2015. 2015.
Sì, Kepler è terminata. Tutte
ma
le
il telescopio se lo sono ripreso?
No, il telescopio è rimasto come relitto spaziale.
Non cioè, praticamente tornato. Posso essere un po' così? Cioè, noi non solo lasciamo la spazzatura...
No, lo spazio pianeta. È pieno, lo spazio intorno alla Terra è pieno di relitti, di tutti i satelliti, eccetera, e anche lo spazio... un pochino più ampio, assolutamente, assolutamente sì.
Ma non si può andare tipo a ripigliarli?
No, non si può, non è fattibile.
No, io mi vergogno un po' come terrestre, che noi andiamo in giro e lasciamo i relitti.
Non con gli strumenti che abbiamo a disposizione.
Beh, però per esempio, scusa, la sonda, come si chiama? Quella di Marte.
È rimasta su Marte.
Appunto, però non è grandissima, Marte non è lontanissimo, forse la potremmo andare a riprendere,
Allora, considera che noi non abbiamo missioni che sono mai tornate, a parte quelle dalla Luna, quelle sulla Luna. Nessuna missione è mai tornata. Quindi,
quelle per la stazione spaziale internazionale anche.
Ma non è una missione, cioè non è neanche fuori, è ancora nella gravità terrestre la stazione spaziale internazionale.
Quante ne vuoi?
Quindi, diciamo che non è possibile, in questo momento non è possibile.
Ok.
Quindi qual era l'obiettivo di Kepler? Determinare quanti pianeti terrestri e superterrestri esistessero nella zona abitabile, l'intervallo di grandezza e delle forme, stimare quanti pianeti si potessero trovare in sistemi stellari multipli, determinare l'intervallo di grandezza delle orbite e determinare la proprietà delle stelle che ospitano sistemi planetari. Questi erano tutti gli obiettivi della missione Kepler. Anno per anno, poi Kepler faceva già una prima analisi a bordo, aveva un computer, dei laboratori che si occupavano di una prima analisi, e poi rinviava i dati sulla Terra dove venivano rielaborati a posteriori, attraverso connessioni tipo a 500K, una cosa del genere, tramite connessioni remote. Se uno si chiede come viaggiano i dati, viaggiano in questo modo tra un sistema lontano e l'altro. Quindi quando vedete
con le connessioni tutti i film, a 500K.
Sì, già se va bene. Quando vedete film che vi mostrano comunicazioni in tempo reale, 550 kbps era la velocità, sono andato a controllare. Okay. Quando avete film che vi mostrano connessioni iperveloci, tempo reale, eccetera...
Non è vero.
No, ma proprio mai.
Manco per sbaglio.
Più si va lontani, meno... meno si trovano. Cerchiamo di capire che risultati ha portato a casa Kepler prima di chiudere. Diciamo che anno per anno si sono rilevate e si sono corrette le informazioni che arrivavano da Kepler, e quindi magari alcune decisioni, proprio perché la scienza la si fa man mano che si va avanti, si va a dire ok, allora questa valutazione che abbiamo fatto è più corretta, è meno corretta, va bene, non va bene, si cerca di prendere correzioni. Ad esempio nel 2013, quindi quando eravamo alla fine della prima fase della missione Kepler doveva essere chiuso nel 2013, poi è stata prolungata fino al 2015 quando si è esaurito il suo carburante. Le stime...
giustamente, lasciamo già la spazzatura, almeno finiamo il carburante.
Le stime sono state fatte del numero di pianeti potenziali presenti terrestri nella Via Lattea è compreso tra 100 e 400 miliardi.
Ah, quindi forse la teoria della Terra che è rara...
La teoria della Terra rara è molto probabilmente stata smentita. Molto probabilmente. Tra l'altro sono stati scoperti due pianeti, Kepler-438b e Kepler-442b, che sono lievemente superiori alla Terra come dimensioni, si trovano a 475, 1 e 1100 anni luce rispetto a noi, ma la cosa affascinante è che 431b potrebbe avere una superficie rocciosa e una temperatura adatta ad avere acqua allo stato liquido.
Noi possiamo visitare sto pianeta?
475 anni luce, risponditi.
C'era quella teoria che i buchi neri erano delle specie di passaggi nella cosa, cioè, l'abbiamo visto tutti Interstellar col foglietto, il buco,
certo,
il tizio
esatto. Diciamo che quando esisterà il viaggio nell'iperspazio, forse, adesso no, però stiamo parlando di quello che è stato definito dalla NASA come il pianeta più simile alla Terra mai scoperto in assoluto.
Quindi Kepler 2.
Kepler
438b. 438b, vabbè, 2, non so perché ero convinta che fosse 2.
Quindi, come al solito, molto veloce come informazione, però è giusto per dare l'idea di quanto sta andando avanti l'esplorazione dello spazio, di quanto sta andando avanti la ricerca di pianeti, per capire quanto veramente siamo soli, non solo, e quanto è probabile che ci siano altre forme di vita, altre civiltà, passate, presenti o anche future, perché poi c'è anche il discorso di dire bisogna anche essere allo stesso livello della fase di evoluzione,
sì,
perché magari si possa anche comunicare.
Ci vuole un TARDIS.
Sarebbe molto 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 bello, sarebbe veramente molto molto bello. Passando a quello che so della mitologia, così poi ti passo la parola.
Qua ce n'è!
No, qui io ho subito un trauma terribile l'altro giorno, perché sono andato a rivedermi, come avevo fatto con Scontro tra Titani, sono andato a rivedermi quel benedetto film di Hercules con Lou Ferrigno dell'83, ed è una delle cose più brutte che abbiamo visto in vita mia. Tra cose robotiche, non andate a guardare.
Vabbè, mi dispiace anche perché poi io ho una grande passione per Lou Ferrigno. Io guardavo avidamente il suo Hulk.
Allora, ti dico, è il migliore degli attori che c'è dentro. Ma il film è qualcosa di imbarazzante. È qualcosa di imbarazzante. Quindi lasciamo perdere quello, ma lasciamo perdere anche la nostra, il bellissimo adattamento che ha fatto Disney, eccetera. Io voglio soltanto dire una cosa molto carina. Quindi di Ercole, penso che tutti sappiano più o meno qualcosa di Ercole. Quello che forse non si sa è che la sua stessa mitologia ha un piccolo legame anche in questo caso con le costellazioni. Questa è l'unica cosa che volevo citare. Perché si racconta che a un certo punto Hermes e Zeus, con l'inganno, portarono il piccolo Ercole a fare allattare a Era, mentre lei era addormentata. Lei si svegliò di soprassalto, allontanò bruscamente il bambino una parte del latte materno divino finì sulla terra e diede vita ai gigli, e un'altra parte schizzò nel cielo e diede vita alla Via Lattea.
Sì, e infatti questa la volevo raccontare io.
Ups.
No, assolutamente, io sono contentissima. Allora, partiamo da un... diciamo, io ho il problema contrario oggi rispetto al problema, cioè la mia fatica è condensare nel tempo che ci siamo dati per non fare di nuovo una orionata.
Potrebbe diventare un bel termine, le orionate.
Le orionate, sì, infatti. Cioè, concentrare la mitologia di Ercole o Eracle, a seconda poi ovviamente della dizione, cioè della pronuncia o del nome greco-latino, è praticamente impossibile. Quindi io ho deciso in primo luogo di non parlare di una cosa specifica, cioè delle 12 fatiche di Ercole. Le 12 fatiche di Ercole sono in parte rappresentate nella Volta Celeste, ci sono altre costellazioni che prendono il loro nome dalle 12 fatiche, o meglio,
Confermo.
non da tutte e 12, però abbiamo la costellazione dell'Idra, abbiamo il Leone, ce ne sono insomma più di una che si può. Quindi magari poi della fatica in particolare mi metterò a parlare quando parleremo delle costellazioni che la riguardano.
Insomma, Luferrigno non ce lo togliamo dalle scatole oggi.
No, Luferrigno oggi, allora, a me dispiace che il film non fosse granché, non l'ho visto, so
Non
che
guardarlo, non guardarlo.
potrei, ma insomma.
No, no.
Mi è dispiaciuto tantissimo anche l'adattamento Disney delle sue vicende, perché è chiaro che Disney ha il suo obiettivo, e il suo obiettivo è fare film per ragazzi dove praticamente c'è sempre un conflitto più o meno minimo e poi alla fine sono tutti buoni. Però vai a togliere, cioè il film Disney mi va a togliere una componente principale, mi crea un Hercules che è figlio di Hera.
Vero, quella cosa lì quando lo vidi mi diede un
No, ma
fastidio
capito, figlio di
incredibile.
Era che lo ama di questo grande amore materno, quando lo stesso nome di Eracles contiene il nome Era. Non sappiamo se sia quella l'etimologia, ma è l'etimologia che gli antichi ci davano, ed era Hera, quindi la dea, e Kleos, che è la fama, e la parola Kleos indica la fama che ottieni perché si parla di te, cioè perché c'è un suono di mormorii e di discorsi fatti su di te, cioè è una parola che ha a che fare con la sonorità, come peraltro la parola italiana fama.
Quindi tipo era mugugna su Ercole.
No, però che la fama di Ercole è legata a Era in una certa misura. La parola latina fama anche ha una sua accezione, diciamo, sonora, perché viene dal verbo fari, che è parlare. Quindi vediamo che comunque nell'antichità abbiamo sempre questa fama intesa come si parla di. Può essere come nel caso del Kleos, che viene da cluo, che significa ascoltare, quindi sentire. Quindi ho sentito parlare di te, quindi sei famoso. Si sente parlare di te, quindi sei famoso. E nel caso del latino invece con il parlare. Cosa voglio raccontare oggi quindi di Ercole? Posso fare intanto un veloce riassunto di come è nato. Chi ha ascoltato lo scorso episodio sul cigno sa che Ercole è figlio di Zeus, che inganna Alcmena, moglie di Anfitrione, re di Tebe, travestendosi da suo marito e passandoci la notte insieme, facendo addirittura durare la notte, d'altronde lui è Zeus e può fare questo genere di cose, facendo durare la notte quanto 3 notti, quindi il triplo.
Ah,
Sì,
però!
lui gli va di divertirsi, evidentemente.
È però che...
Del discorso dell'allattamento e quindi della nascita della Via Lattea ci hai giustamente già parlato tu, che era più tua competenza. Quello che caratterizza Ercole, secondo me, è molto importante, è che è un personaggio che è sempre stato molto famoso.
Sì.
Nel senso che anche oggi è difficile che qualcuno non lo conosca. Se io dico Orione è un discorso, ma se io dico Ercole è un altro, parlando, diciamo, di personaggi forti. Quello che cambia è la sua immagine, ovvero ci sono delle caratteristiche che rimangono immutate dall'antichità ad oggi, tipo il fatto della sua incredibile forza fisica, della sua potenza, della sua appunto semidivina, del suo semidivino valore in battaglia, altre che invece noi abbiamo perso.
Mm.
Ercole è un personaggio in realtà profondamente tragico, okay, da certi punti di vista. Ercole si rende responsabile, seppure preso da una follia di rabbia andatagli da Era, che cercherà per tutta la vita, per tutta la sua vita, cioè per tutta la vita di Ercole, cercherà di ucciderlo in tutti i modi, però Ercole è responsabile cioè Ercole uccide, preso da una follia di rabbia appunto, tutta la sua famiglia, compresa Megara, che è quella del film della Disney, quindi questo grande amore, cosa, lui poi la ucciderà.
Che l'hai detto ragione, con un po' di soddisfazione.
No, perché quel film è veramente terrificante. E io sono qui che difendo Percy Jackson, che difendo le interpretazioni, difendo anche Scontro di Titani. Non ho visto il film con Lu Ferrigno di Ercole, quindi non lo so.
No, non lo difenderai.
E non ho visto neanche tutta la serie, diciamo, di credo degli anni 60-70, i vari Ercole e Maciste nella Terra dei Giganti o questi con questi nomi così. Non li ho visti, non sono, diciamo, il pubblico di riferimento.
Ma quelli non avevano neanche nessuna volontà mitologica, nel senso che quelli erano, oh, quei nomi sono fighi, basta,
sì,
diciamo.
Esatto, erano questi tizi forti. Ma in realtà va bene anche così, nel senso che appunto uno prende il simbolo e ne fa qualcosa di buono o di meno buono, a seconda. Comunque, lui nasce da Anfitrione, lui nasce da Alcmena, ha un fratello più debole.
Avevi detto l'altra volta che era un fratello umano, era mortale.
Sì, 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 lui
detto.
Ha un fratello umano, nel senso fratellastro, diciamo, nel senso che è effettivamente figlio di Alcmena e Anfitrione, che si chiama Ificle. Sulla faccenda di come Zeus conquista Alcmena abbiamo una commedia molto bella, in realtà assolutamente esilarante, che è l'Anfitrione di Plauto, commedia in latino per cui dovremmo parlare di Giove e non di Zeus, e dove abbiamo la prima istanza del nome Sosia. Sosia è il servo di Anfitrione. Il fatto è che Mercurio, per fregare Sosia, si traveste da Sosia stesso, si trasforma in Sosia e lo confonde talmente tanto, e lo scambio di battute fra i due è una cosa, è un capolavoro, cioè veramente un pezzo di bravura, e lo scambio di battute fra i due praticamente confonde questo servo al punto tale che lui non capisce più che è lui Sosia e non quello che si vede davanti, che lo lascia fare, lascia Mercurio fare quello che deve fare, cioè fare il ruffiano poi per Giove.
No, vabbè, bellissimo.
E da quel momento noi diciamo Sosia. Cioè, bellissimo. Il Sosia è per la commedia di Plauto. Ma le sfighe di Ercole, cioè, o meglio, Ercole non comincia sfigato, Ercole comincia bene, nasce una famiglia reale, semidio, tutte le cose molto belle, se non che ovviamente c'ha questo problema che invece Era cerca di ammazzarlo ad ogni piè sospinto, e compreso quando sta nella culla gli piazza dentro due serpenti che lui senza grossi problemi farà fuori, tra le altre cose salvando il fratellino Ificle.
Perché d'altronde Era che gli frega se anche muore anche
un'altra. No, figuriamoci, a lei non gli interessa assolutamente nulla. E comunque di Eracle abbiamo, dicevo appunto, che nasce in questa maniera anche molto positiva, ottiene tramite il fatto di essere allattato da Hera in realtà parte della sua invincibilità, e credo che Hera questa cosa le roda anche non poco, perché è stata, cioè, onestamente, di tutte le cose che puoi fare con l'inganno, costringere una donna ad allattare un figlio fatto facendole le corna, secondo me siamo sempre molto in alto sulla lista delle cose terribili. Quindi Hera cercherà sempre di ucciderlo o di farlo morire o di fargli fare delle cose terribili. Ogni tanto ci riesce, come quando gli fa devastare la famiglia uccidendo tutti. E per questo motivo lui dovrà fare le famose 12 fatiche. Cioè le 12 fatiche nascono dal fatto che lui ha fatto una cosa così terribile che non può in nessun'altra maniera purificarsi se non compiendo tutta questa serie di imprese. Ma lui continuerà in più di un'occasione a fare... cioè è quasi un leitmotiv nella mitologia di Ercole il fatto che per un motivo o per un altro perde il controllo e ammazza amanti, amici, eccetera.
Quindi, ma è lui che è instabile o comunque da fuori gli arriva sempre qualcosa?
Allora, bella domanda, che... bella domanda, nel senso che per l'antichità, soprattutto l'antichità greca, non ha molto chiaro il concetto, diciamo, di salute mentale, per cui molti aspetti della salute mentale vengono considerati come forme di punizione divina, quindi c'è un dio che ce l'ha con te, per cui tu dai di matto. La stessa epilessia era considerata, si chiama male sacro o male divino, perché veniva considerata la crisi epilettica una forma di follia mandata dagli dei. Cosa che ovviamente portava le persone che avevano dei disturbi mentali a essere estremamente discriminate nella società, perché considerate impure. Certo. O comunque. Quindi sì, possiamo immaginarci un Ercole con dei disturbi mentali non diagnosticati e non curati e non gestiti. Però Ercole anche un personaggio con un profondo senso della giustizia, e spesso la sua rabbia viene anche generata dal vedere ingiustizie. Tanto è il suo senso di giustizia che nell'Alcesti, come avevamo visto anche l'altra volta quando parlavamo di Orfeo, Alcesti torna dal mondo dei morti, ma non è che torna lei dal mondo dei morti che le viene concesso. Eracle, Alcesti scritta in greco, quindi Eracle, si trova per caso a passare a casa di Admeto e si pone in una maniera anche come personaggio quasi comico, perché arriva, c'è una fame da lupi, si mangia tutto, si mette a bere, così. Poi si accorge che non c'è molto l'aria di festa in quella casa e comincia a chiedere che è successo, perché c'hanno tutti sto muso lungo. Quando capisce la cosa, prende, va nell'oltretomba e si ripiglia il cesto e la riporta indietro, perché per lui è giusto così, diciamo, lui può farlo, e siccome poi è stato accolto bene, quindi sempre per il principio dell'axenia, prende e riporta il cesto che si era sacrificata per il marito Admeto. Un'altra cosa che io non sapevo fino a che mi sono messa a preparare l'episodio è che ad Eracle viene attribuita l'usanza di creare una pausa, cessate il fuoco, diciamo oggi, ma in realtà non c'erano armi da fuoco, una pausa tra le battaglie perché gli eserciti rivali potessero recuperare i cadaveri dei loro caduti e dare loro sepoltura. Quindi si vede che da una parte c'è questo suo aspetto di questa forza che è talmente tanta che nel momento in cui lui ha un problema mentale, appunto diremmo oggi, è sempre parlare di, diciamo, disturbi mentali è sempre un po' travisare.
Diciamo una rilettura.
È una rilettura, ecco, esatto, cioè una cosa che stiamo aggiungendo adesso, non era considerato, però nel momento in cui appunto viene preso dall'issa, che è la rabbia, inteso anche proprio come la rabbia dei cani, da Lissa mandata da Hera ammazza tutti, però è anche quello che dice no, aspetta, ma questa cosa che noi non permettiamo ai nostri nemici di prendere i loro caduti e dare loro una degna sepoltura, perché poi così i caduti andranno nell'Ade e non vagheranno inconsolabili, diciamo, per la terra. Non è che diventano fantasmi, però è importantissimo che le persone vengano seppellite, perché altrimenti non ci vanno nell'Ade e si perdono. E questa cosa qui, cioè, dimostra anche il fatto che... Allora, non dimostra che Ercole avesse la sua profonda umanità o questo grande senso di giustizia, dimostra che il simbolo Ercole viene caricato anche di questo senso di giustizia.
Ma, tra l'altro, Ercole comunque è un personaggio che in genere anche a noi è arrivato, forse più di qualunque altro, come sinonimo di eroe.
Sì, è un eroe che noi vediamo come positivo, anche esatto. Quando fa delle cose terribili. Cioè, nel senso, non dico che lo giustifichiamo, però appunto la cosa terribile che fa Ercole la fa perché è impazzito.
Uh-huh.
E non per calcolo. Un'altra
che anche
cosa
quella
che
viene
trovato...
dimenticata almeno in parte.
Come?
Anche quella viene dimenticata almeno in parte, perché...
Sì, esatto, cioè oggi un Ercole non è uno che ammazza la famiglia. Cioè il certo. Simbolo non è quello, per quanto Ercole abbia ammazzato la sua famiglia. Il simbolo di Ercole è forte e dalla parte dei deboli, quasi. Certo, cioè certo. Uno se lo immagina oggi, nella nostra concezione, è quello. Una cosa molto tenera... che ho letto in uno storico, in realtà piuttosto tardo, di età romana, ma stiamo parlando del secondo terzo secolo dopo Cristo, Claudio Eliano. E Claudio Eliano scrive un testo che in latino si chiama Varia Historia, quindi una storia varia, in cui lui mette una serie di aneddoti su personaggi anche mescolati, senza apparente criterio. E quando parla di Ercole, una delle cose di cui parla, Eracle, perché anche lui scrive in greco in realtà, una delle cose di cui parla è che Eracle apprezzava passare il tempo giocando con i bambini. Ed è una cosa che secondo me ci è rimasta anche un po' a noi, cioè noi ce lo immaginiamo questo eroe grande, grosso, forzuto, ma ce lo immaginiamo anche un po' più... carino appunto con i deboli, anche per questa cosa con i bambini, che non doveva essere una cosa, se viene riportata in un modo che implica che gli uomini adulti non si occupassero particolarmente dei loro figli o comunque dei bambini, e che il fatto di giocare con i bambini fosse considerato una cosa molto strana, probabilmente perché se eri un personaggio di cui si parlava eri ricco e avevi gli schiavi e li lasciavi i figli agli schiavi.
Sì, mi sembra anche una chiave di lettura abbastanza, anche pensando alla netta separazione tra uomini e donne, tra i ruoli.
Sì, esatto, cioè probabilmente si occupavano anche proprio poco dell'educazione del bambino piccolo, o quantomeno, cioè magari dando dei precetti, ma non da quel punto di vista. Quindi noi vediamo anche che c'era già allora quest'idea dell'eroe buono in Ercole, però ci sono chiaramente le sue problematicità grosse, certo. Anche se bisogna dire che Ercole stesso poi la paga, nel senso che fa una brutta fine anche lui, poverino.
Sai che io però non so come è morto Ercole.
Allora, Ercole è morto, almeno secondo una tragedia, questa volta non di Euripide, ma di Sofocle, che si chiama Le Trachinie, in una maniera abbastanza drammatica. Ercole aveva sposato Deianira, che aveva salvato perché durante una traversata di un fiume era stata molestata, importunata da un centauro. Ercole aveva ucciso il centauro e questo centauro, in punto di morte, aveva detto a Deianira: conserva il mio sangue, perché se inzuppi un indumento nel mio sangue, Ercole non amerà mai nessun'altra. Cosa succede dopo un tot di tempo che Ercole e Deianira sono sposati, diciamo? Che Ercole, dopo una missione, rientra con una concubina, che è una cosa che ai tempi era abbastanza normale. Agamennone rientra dalla guerra di Troia con Cassandra, cioè non a caso, e sì, cioè, dico è normale, ovviamente si intenda, io non lo ritengo giusto, però si tornava dalla guerra con principesse straniere catturate, se uno se le metteva in casa e c'era questa situazione di concubinaggio. Chiaramente in diversi casi le mogli non erano particolarmente contente della cosa. E Deianira, che evidentemente è molto innamorata di Ercole, diciamo, forse non si sa, forse si sa, ma comunque immerge una veste nel sangue del centauro Nasso e la fa indossare a Ercole. Il problema è che questo sangue è un veleno corrosivo e lei po' ha il dubbio, perché lei usa un tipo un batuffolo di lana per fare questo lavoro e vede che il batuffolo si brucia. Non ci fa caso lì per lì, gliela dà e lui muore così. E poi viene direttamente, come dicevo, portato in Olimpo, come dicevo anche l'altra volta, Ercole viene direttamente portato in Olimpo. E,
è terribile però.
È una tragedia.
Cioè, è anche simbolica, se ci pensi.
No, è una tragedia che è particolarmente interessante, secondo me, anche perché poi proprio Sofocle è campione, secondo me, di queste cose. Come Euripide crea dei personaggi che hanno sempre questa profonda introspezione psicologica e sono sempre molto sfaccettati, Sofocle è particolarmente bravo a creare quelle che in tedesco si chiamano Trugreden, cioè, lo so, sembra una parolaccia, non lo è, cioè il discorso ingannevole. Nasso non dice a Deianira il mio sangue è un veleno, ma non le dice neanche che non lo è, perché lui dice non amerà nessun'altra, non amerà più nessun'altra.
È letteralmente vero.
Ecco, cioè lui inganna Deianira, non ingannandola, in realtà le sta dicendo la verità, però tutto questo riguarda l'interpretazione di questa verità.
Mi ricorda tantissimo quello che si diceva dei rapporti con i jinn nella cultura araba, che devi stare molto attenta a quello che avresti desiderato, perché l'avresti potuto ottenere letteralmente. E quindi...
Sì, esatto, è un po' una di quelle situazioni che infatti abbiamo ancora nel topos del genio della lampada, che tu gli dici voglio saltare alto e quello ti fa diventare una rana. Mm-hmm. E sì, in effetti salti alto, ed è una situazione molto simile. Non è l'unica tragedia di Sofocle in cui questo succede, cioè un discorso che si rivela ingannevole in maniera tragica è anche uno degli elementi che creano quella che si chiama ironia tragica, in particolare perché il pubblico degli spettacoli teatrali nell'antica Grecia conosceva la storia, non esisteva il concetto di spoiler. Si andavano a vedere storie che si conoscevano, quindi quando Deianira dice io farò questa cosa così lui non amerà più nessuna dopo di me, oltre a me, e non si capisce in realtà se lei ha creduto a Nasso o addirittura lo sa ed è impazzita, ha deciso di ammazzarlo perché se non lo posso avere io non lo potrà avere nessuna. Cioè non si capisce chi inganna chi in realtà, ma il pubblico lo sa come andrà a finire. E questa cosa qui rende il momento tragico ancora più tragico. Cioè, non toglie, cioè sapere il finale non ha tolto affatto alla tragicità della vicenda, addirittura aggiunge.
Ma succede anche adesso, se tu prendi una qualunque storia che tu conosci bene e sai come andrà a finire, vedi un film, vedi una cosa, ti disperi sapendo che poi succederà quello. Cioè, sì, è molto classico anche adesso, quindi non faccio fatica a crederlo.
Comunque, come dicevo, prima di morire, Ercole ne fa letteralmente di ogni. Cioè, noi abbiamo un'intera storia molto lunga sulle 12 fatiche, ed è solo una minima parte di quello che delle cose in cui viene coinvolto Ercole. Per esempio, Ercole partecipa alla spedizione degli Argonauti. Poi lo lasciano.
Così.
Sì, lo abbandonano su un'isola. Cioè, una storia, la storia è un po' più lunga e completa, però lo lasciano da una parte e se ne vanno senza di lui. non mi ricordo se lo vanno a riprendere, però Ercole è letteralmente uno degli Argonauti, come era a sua volta anche Orfeo. Mm-hmm. Diciamo che negli Argonauti ce n'erano parecchi, e tra gli Argonauti, oltre a Ercole, e la ragione per cui poi Ercole rimane poi fermo sull'isola, c'è cioè un giovane bellissimo amico di Ercole di nome Ila. Mm. E per non lasciare lui, Ercole rimane sull'isola. Infatti, non, diciamo che Ila non, è forse un po' più che un amico.
Ok.
Sì, perché Ercole swings both ways.
Non disdegna.
No, Ercole non disdegna affatto, anzi pare che avesse una lista piuttosto nutrita di giovani amanti maschi. Mm. E comunque anche una lista sufficientemente nutrita di amanti donne, quindi pare che abbia avuto figli praticamente con tutte. Esiste una storia su un re che aveva 50 figlie e gliene manda ogni notte una diversa nel letto, e solo una non vuole, e allora tipo una va due volte.
Oh, ok.
E poi infatti queste hanno tipo tutte un figlio da Ercole, tranne una che fa i gemelli, una cosa così.
Di sicuro non si è annoiato.
No, lui non si è annoiato per niente. Mm. Tra gli amanti di Ercole figura anche un personaggio che forse quelle persone che sono un po' della mia generazione si ricorderanno dalla meravigliosa serie televisiva Hercules con Kevin Sorbo, cioè Iolao.
Mm-hmm.
Che, come nel caso di Xena e Olimpia, nella televisione italiana, diciamo, quantomeno il rapporto era visto come un'amicizia, e sappiamo bene che Xena e Olimpia non erano solo amiche. Nella serie televisiva io non me lo ricordo se il rapporto fra Iolao e Ercole fosse quello, ma...
No, mi sembra che fosse molto amicizia maschile.
Sì, esatto, molto bros.
Sì.
Ecco, Iolao è invece nella tradizione antica uno degli amanti, dei giovani amanti di
avevo
Ercole.
Letto da qualche parte, correggimi se sbaglio, che fosse nipote anche?
Sì, è il nipote di Ercole, cioè il figlio di Ificle.
Ok.
Io non commento sull'appropriatezza del rendersi amante tuo nipote, ma evidentemente dopo la pioggia dorata, i cigni,
come dire, stiamo facendo
abbiamo
un bel giro
ormai,
abbiamo fatto
le
un bel giro di cose che, beh, non male.
Sì, quindi
senti, ti faccio io una domanda invece.
Fammi una domanda
che esula un po' dalla leggenda eccetera, ma che mi rimane sempre fissa in testa. Ercole è l'unico personaggio, forse, che pur avendo un nome greco, cioè Eracle, tipicamente lo chiamiamo sempre tutti col nome latinizzato, quindi Ercole, sì. Riferendoci però al personaggio greco.
Ni, nel senso che il culto, perché poi una volta morto, diciamo, viene... morto? Una volta morto viene cultizzato. Mm. Il culto di Eracle, che diventa Ercole con un passaggio dall'Etrusco, per cui è un culto che viene conosciuto anche in cultura etrusca.
Ok.
E quindi latinizzato in Ercole, viene, come si dice, viene venerato anche dai romani.
Ma come... Come...
Semidio, come lui proprio.
No, ma appunto, però quello che intendo è che, come dire, mentre percepisco sempre molto nettamente la differenza tra Zeus e Giove, tra Era e Giunio e Giunone, la percepisco molto meno tra Eracle ed Ercole, e in qualche modo li sovrappongo quasi completamente.
Ma il problema
oltre
è
al fatto che il nome Eracle mi fa schifo, cioè...
No, allora a te il nome Eracle fa schifo, a me per esempio dà un po' fastidio dire Ercole, perché ormai mi sono abituata. Allora, il fatto è questo, è un po' come il discorso di Orione e Barbie. Ci possiamo, sì. E ci possiamo mettere di tutto, e ci hanno messo di tutto.
Mm-hmm.
Quindi, quando poi una cultura si è ritrovata a confronto con questo personaggio, tendenzialmente l'ha presa e ci ha fatto qualcosa di suo.
Okay.
Sì, in maniera diacronica, abbiamo parlato nell'intro del Bodhisattva Vajrapani, che viene dipinto come un Ercole, scolpito più spesso perché il tipo di arte è più scultura, ma comunque rappresentato come un Ercole, perché i due personaggi sono simili e quindi si possono associare. Ma abbiamo anche in termini diacronico, quindi, per esempio, nel Rinascimento noi abbiamo anche lì delle rappresentazioni di Ercole e gli diamo un po' quello che ci interessa a noi. Per esempio, c'è la statua di Ercole e Caco, e mi raccomando, non ridiamo troppo su Caco. Però
io sono serio, guarda come sono serio qua.
Sì, parlo anche a chi ci ascolterà. Comunque, Ercole che sconfigge Caco, che è una delle volte che lui ha sconfitto qualcuno che era forte, grosso, eccetera, viene commissionata dalla Repubblica Fiorentina per dire: abbiamo sconfitto i Medici. Okay. E sta ancora in Piazza della Signoria a Firenze.
Ok. Però ecco...
Sì. Sì, c'è sempre un po'... Allora, abbiamo sempre gli stessi simboli.
Mm.
Nel senso Ercole forte, Ercole che sconfigge, però si evolvono a seconda della cultura in cui poi si trova.
Certo.
Cioè non è un simbolo che è rimasto percepito solo come greco.
Mm-hmm.
Per cui anche evidentemente il mondo romano non ha avuto difficoltà ad adottarlo. Come dicevo, era già presente persino nella cultura etrusca, di cui purtroppo sappiamo sempre meno che di quella greca e di quella romana, che è una cosa che a me dispiace sempre molto, perché per carità, negli anni abbiamo imparato sempre di più, però è una cultura che mi affascina molto e che vorrei tanto ci fosse di più, insomma.
Sicuramente da quello che mi dici, ma anche da quel poco che ho sentito negli anni, sicuramente c'è molto dietro lì affascinante che potrebbe essere molto interessante.
Sì, però devo dire che le ultime cose che avevo letto anche da archeologi, eccetera, sono andati parecchio avanti, per esempio con la decifrazione dell'alfabeto, con delle cose che io non mi che io mi ricordo da ragazzina a scuola, che dicevano, insomma, conosciamo solo 3-4 parole, invece adesso pare che se ne conoscano molte di più.
Mm.
E quindi anche molto altro, probabilmente, cioè non solo le parole, quindi non lo so. Forse pian le piano. Cose... Sì, e forse vediamo anche come un Hercules etrusco veniva rappresentato, non saprei.
Mi spiace di non avere la possibilità, proprio perché io non ho le competenze ovviamente, ma anche non è neanche il tuo campo, di fare un paragone appunto tipo con Gilgamesh o con altri eroi, perché visto che sembra che ci sia un certo tipo di allineamento, no, di alcuni personaggi, anche se poi avevamo visto che Gilgamesh sembrava associato anche ad Orione in alcuni casi.
Ma allora esistono dei personaggi che secondo me sono un po' universali, quello che appunto il gigante forzuto e magari però non necessariamente strategico, oppure il trickster astuto che abbiamo, certo, in Hermes o Mercurio. Quindi quando poi appunto il fatto è questo, poi le culture si incontrano, perché non viviamo in compartimenti stagni e non dovremmo viverci, anche se, se non sembra essere l'opinione di chiunque. Le culture si incontrano e succede che le cose si mescolano.
Sì, 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 infatti è una cosa che mi affascina tantissimo questo tipo di paragone. Ti dico una curiosità al volo, sappi che Ercole è anche un personaggio Marvel?
Questa la sapevo.
Forse l'avevamo
scusa,
detto
scusa, ma
una
Ercole
volta.
Non era... No, aspetta, non è quello che fa... No, lui non fa il butta fuori insieme a...
No, no, quello è Hulk, quello è proprio Hulk.
No, pensavo che fa il butta fuori insieme a Hulk, no.
No, no, quello era Wolverine. No, Ercole è proprio personaggio Marvel, come Thor, esattamente come gli altri. E è una cosa che mi ha sempre fatto divertire. Una volta qualcuno, lui va a letto con She-Hulk, una volta. Perché ovviamente anche nel presente non è che le mandi a dire.
Certo.
E siccome lei in realtà è una donna molto indipendente, avvocato, eccetera, gli viene detto, ma scusa, ma con lui, cioè nel senso con un personaggio che comunque ha...
Una mentalità all'antica.
Esatto. E la risposta che mi fa sempre morire in quel dialogo è, ma stai scherzando? Stiamo parlando di un uomo il cui nome è diventato un aggettivo.
Sì, in effetti, ma già, e questa è una cosa interessante perché già proprio dall'antichità si parla di personaggi particolarmente grossi, particolarmente forzuti, e si parla già che sono un secondo Ercole, cioè anche di personaggi storici vissuti comunque in epoca romana già si attribuisce questo fatto, il che indica proprio la potenza del simbolo. Quindi anche per questo dicevo, ho fatto molta fatica, infatti ho preferito concentrarmi oggi anche diciamo su un po' sull'aneddotica. Ercole possiamo dire che ha fatto questo, a Ercole piace giocare con i bambini, perché è impossibile in realtà ricreare il filo logico di Ercole, o meglio si può ricreare il filo logico prendendosi un po' di tempo dell'Ercole greco. Già appunto mettiamo il piede nel laghetto diciamo della cultura romana e dobbiamo aggiungere ancora di più. Poi se ci aggiungiamo tutte le varie rappresentazioni come si sono appunto in tempi diversi e in culture diverse, facciamo notte.
E dato che non vogliamo fare notte, direi che possiamo andare in chiusura per oggi e poi riprenderlo in futuro. E oltre a ringraziare come al solito gli ascoltatori che sono sempre carinissimi, ogni tanto ci mandano commenti in privato, fatelo, scriveteci in privato, a noi fa un enorme piacere, veramente.
Sì,
un enorme
veramente
piacere.
Noi siamo qui, io dico, è chiaro che siamo contenti degli ascolti, che tra le altre cose possiamo adesso annunciare,
abbiamo superato
i 1000 ascolti, chi ci ha seguito sui nostri social sa già che l'abbiamo detto, ma lo diciamo anche adesso, abbiamo superato i 1000 ascolti, che è una soddisfazione, una grandissima soddisfazione, però onestamente quello che ci dà più soddisfazione è quando vediamo proprio che le cose vi piacciono, quando ci scrivete, ho letto questa cosa e ho pensato a voi, io dico, oddio.
Che bello,
cioè,
è proprio
una bella soddisfazione, comunque. E
così come qualcuno che ci ha detto che ascoltarci ha fatto venire voglia di rileggere determinate cose o di approfondire, quindi è veramente, veramente estremamente bello. A noi fa piacere, ci scrivete in privato, ci lasciate commenti sulla pagina di Spreaker, ci scrivete sulla pagina di Astronomitio, ci scrivete ai nostri account, noi siamo soltanto contenti. Così come siamo contenti se ci venite a chiedere di parlare di qualcosa. Come vedete, a me può capitare che dal punto di vista, dal mio lato, ci siano argomenti magari che posso inserire, perché magari si inseriscono bene in quel momento, perché comunque c'è spazio per parlarne, quindi magari se venite a chiedere possiamo inserirli, così come immagino che valga anche per te.
Sì, se c'è qualcosa che vi può interessare, che non abbiamo ancora toccato e che magari volete approfondire, sicuramente io sono a disposizione.
E ovviamente vi anticipiamo che tra un po' arriveranno anche gli episodi in cui si parla delle costellazioni legate allo zodiaco.
Sì, ma non immediatamente.
No, tra un po', però arriveranno, quindi sappiate che se una delle vostre domande è
Quando parlate
anche di quelle,
dello zodiaco,
sì, più avanti
lo faremo. Non siamo astrologi, nel senso che né Sergio né io possiamo farvi un tema natale, quindi se state cercando quello forse non sarete contenti.
Ma anche perché non è sicuramente, come dire,
diciamo,
territorio.
Non è il nostro territorio.
Esatto.
E devo dire però che gli antichi erano molto fissati col consultare le stelle per le cose.
Ci piazzavano anche le cose dentro.
Sì, ma infatti, a parte che appunto ci piazzavano le cose dentro, però erano proprio anche, cioè era tipico che si andasse a parlare con un esperto di astrologia per sapere se il giorno dopo era una buona, magari il giorno dopo no, ci andavi magari con più anticipo, però per sapere se era il giorno di una buona missione e anche determinati grossi eventi storici venivano anche spesso spiegati con le congiunzioni astrali. Abbiamo comunque anche già nella tradizione cristiana la nascita di Gesù annunciata da una cometa. Quindi non è una cosa, diciamo, così lontana da noi o così moderna dell'oroscopo che abbiamo sul giornale la mattina o in radio.
No, quella non ce ne liberiamo da mai.
Ma secondo me abbiamo peggiorato il modo in cui lo faceva, cioè si faceva in una maniera che poteva avere anche un senso, quantomeno a livello psicologico, e poi è diventato un po' un...
altro.
Una cosa discutibile, ecco.
Infatti. Va bene, allora, noi come al solito ribadiamo che ci trovate appunto su praticamente tutte le piattaforme podcast, ma anche su tutti i social, come Astronomiti Pod, tranne...
Ce la puoi fare? Allora.
Astronomiti.pod, e ci abbiamo questa cosa che su Instagram è lievemente diversa.
Allora, sappiate che c'è stata una persona che ci ha fregato il nome Astronomiti, ed è un account praticamente non attivo, per esatto. Cui siamo molto offesi, però su Instagram siamo Astronomiti.pod.
Esatto.
Ovunque, altrimenti siamo Astronomiti.
Esattamente, precisamente. Vedi che mi stavo anche sbagliando perché ho detto Astronomiti Pod. Ma fa caldo, ci sono i primi caldi, perdonateci. Ovviamente, se volete offrirci un caffè, noi siamo sempre contenti.
Magari questa volta freddo.
Freddo? Freddo, io adoro. Shakerato, buono.
Sì, caffè, esatto.
Shakerato.
Qualcosa di più moderno, più che altro perché fa caldo.
Ecco. E ovviamente se ci lasciate una bella valutazione su Apple Podcast o sulla piattaforma che utilizzate, anche lì siamo molto contenti. Le brutte no, venite a lamentarvi.
Le brutte venitecele a dire di persona no, che insomma è anche un po' inquietante.
Esatto.
Però ditecele personalmente, noi continuiamo a dire, nel senso di scriveteci a noi dicendo non mi è piaciuta questa cosa, forse dovreste migliorare quest'altra, così possiamo migliorare, e se poi invece vi facciamo proprio schifo, pazienza.
Vabbè, non ci ascoltate.
Non ci ascoltate più.
E a questo punto andiamo a rinfrescarci. Costanza, grazie.
Sì. Grazie a te, Sergio.
E grazie a tutti voi, alla prossima.
Buona serata.
Astronomiti è un podcast di Costanza Torrebruno e Sergio Ferragina, con musiche di Gabriele Lardi. Siamo sulle principali piattaforme di podcast. Passate a trovarci e lasciateci una valutazione. Nel prossimo episodio, il Centauro.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.